Ave Maria, un carissimo saluto in Gesù e Maria a tutte le persone in nostro ascolto. Vi diamo il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per questo nuovo appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani, per la quale, vedete, proseguiremo questo percorso che abbiamo deciso di dedicare ai santi fondatori dei più importanti ordini e congregazioni religiose. E ci andremo a concentrare oggi in particolare sul grande San Bruno di Colonia, o Brunone, sacerdote e monaco, fondatore dell'ordine dei monaci Certosini. Per la puntata di oggi abbiamo qui la presenza eccelsa, come sempre, del nostro Diego. Ave Maria, Diego, benvenuto.
Maria, grazie Valerio.
A te, carissimo. E naturalmente abbiamo il nostro inestimabile padre Giampio come direttore spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Grazie Valerio, bentrovati anche a tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei. E andiamo dunque a cominciare partendo da una introduzione della figura e dell'opera di San Bruno, presentandovi quella che è stata la sua vita e la sua esimia esperienza cristiana. Ebbene, egli nacque a Colonia, in Germania, intorno al 1030 da una famiglia nobile. Frequentò la scuola presso la chiesa di San Cuniberto nella sua città, progredendo rapidamente nella scienza e nella pietà, tanto che Sant'Annone, vescovo della città, lo elesse canonico della sua chiesa quando era ancora molto giovane. E più tardi andò a terminare gli studi a Reims, brillando in particolare come filosofo, come teologo e rimanendovi successivamente a lungo come insegnante, una cosa come per 20 anni, e dimostrando sempre una grande santità ed uno straordinario sapere. E non è un caso che molti suoi allievi successivamente si resero celebri. Tra essi, per esempio, non possiamo non ricordare Eudes de Châtillon, futuro Papa Urbano II, il futuro beato Papa Urbano II. E verso il 1067 morì l'arcivescovo di Reims e gli successe, attraverso in realtà manovre disoneste, Manasse di Gournay, un uomo corrotto e avido di beni temporali, il quale governò la diocesi malamente, conducendo peraltro una intensa lotta contro alcuni canonici integri, fra i quali anche lo stesso Bruno. Alla fine, Papa Gregorio VII, nel dicembre dell'anno 1080, depose l'arcivescovo Manasse, ordinando che fosse estromesso e destituito. Ora, per la sua successione, San Bruno, proprio in virtù delle persecuzioni sofferte per il nome di Gesù, oltre che per la sua straordinaria dottrina, il suo zelo e la sua pietà fuori dall'ordinario, era senz'altro uno dei candidati più meritevoli, ma ricevette la chiamata ad un compito ancora più alto, ovvero quello di lasciare definitivamente il mondo per fondare nella totale umiltà e semplicità uno degli ordini monastici più importanti in assoluto della storia. E questo accadde in seguito a un fatto sconvolgente, che potremmo definire un miracolo terribile, ma che fu allo stesso tempo determinante per la decisione di San Bruno, e nel cui racconto vorrei dare una lettura citandolo dal libro 80 miracoli che hanno fatto la storia, segni indelebili della veracità della Chiesa in 20 secoli, di padre Giovanni Battista Tavazzi. E dunque vado a citare. Caso orribile per cui San Brunone si risolse di intraprendere un'austerissima vita nell'eremo. L'anno di Cristo 1082. Pervenuti erano gli anni di nostra salute al numero di 1082, quando un maestro di teologia, tenuto in credito per scienza e bontà di costumi, Sam cadde gravemente infermo e, già sentendosi egli vicino al termine della sua vita, prese i sacramenti della Chiesa e, assistito dai sacerdoti, in poche ore di questa vita, morì. Quest'uomo, esser santo, dicevano tutti ad una voce, quasi che avesse con buone ed ottime operazioni la sua vita infra il merito e la virtù direttamente ognor condotta. Oh, come i giudici degli uomini sono fallaci! Questo adunque, essendo sopra una bara il cadavere nella propria casa, per indiposcia trasferirlo alla chiesa, ove preparato era il tutto a fin di fargli un pomposo e magnifico funerale, è intervenuto un gran numero di amici a motivo di suffragarne l'anima con le preghiere e di accompagnarlo alla sepoltura. Non prima il clero si fu presso a levarlo, che il cadavere, alzatosi dalla bara in cui giacea, e mandando un orribile grido, esclamò: «Iusto Dei judicio accusatus sum», ovvero per il giusto giudizio di Dio, sono accusato. Detto questo, subito si rimise sul letto come era prima. Quali allora rimasero al vedere questo e all'udire tali parole i circostanti? Ognuno lo può ben comprendere. Impauriti e con lo smarrimento del cuore, si guardarono attoniti gli uni con gli altri. Venne subito interrotta la cerimonia sacra e, non causa delle parole udite, non potendosi avere sicurezza della risposta dell'accusa all'infallibile giudizio divino, si prese consiglio di rimettere al giorno seguente il mortorio e l'ecclesiastica sepoltura. La fama intanto di quel successo si avanzò per le contrade della città, sicché il popolo in gran numero corse alla casa per vedere ciò che di nuovo sarebbe accaduto e ciò che il Signore volesse di nuovo manifestare. Ritornati dunque nella mattina seguente, in abito lugubre, gli amici ed il clero, non così subito si venne dopo le preci a levare il cadavere, che il defunto rialzò di nuovo il capo dalla sua bara e con voce assai più terribile gridò: «Iusto Dei judicio judicatus sum», ovvero «per il giusto giudizio di Dio sono giudicato», e tornò subito come prima a giacere nel cataletto. Chi può già mai esprimere, non che immaginare, l'orrore da cui rimase allora ingombrato l'animo di ciascuno? Ma perché da tutto ciò nemmeno inferire potevasi quale fosse l'esito di questa causa, si decise di prolungare alla seguente mattina la terza volta il lugubre accompagnamento. Se nei 2 giorni passati fu numeroso il concorso del popolo, in questo lo fu ancor più che mai si potesse. Cessarono le amministrazioni del foro e delle pubbliche cose, e tutti furono alla casa del morto dottore in sì gran folla che non bastò ella a contenere in minima parte quei tanti che avevano desiderio di udire a qual fine dovesse riuscire questa tragedia. Replicandosi dunque la cerimonia dai circostanti con più assai di attesa e di timore che nel giorno precedente, e venutosi al contempo il momento di portare alla chiesa il cadavere, ecco il defunto che, alzatosi di nuovo sul cataletto, espirante di nuovo fiamma infernale, esclamò: «Iusto Dei judicio damnatus sum», ovvero «per il giusto giudizio di Dio sono dannato». E non prima egli ebbe così gridato che ritornò a giacere sopra la bara. Si impresse in tal modo nel popolo un terrore dello spettacolo, per questo spettacolo, che tutti pallidi e tremanti, senza più dire una parola, ritornarono alle loro case. Il cadavere dell'infelice maestro, avendo egli stesso ad alta voce manifestato di aver perduta l'anima sua con gli empi, non fu più sepolto in luogo sacro, ma spenti i lumi che l'attorniavano e tralasciate le cerimonie ecclesiastiche, venne portato altrove ed ebbe, come il re Gioachimo, la ignominiosa sepoltura di un vil giumento. Ecco in qual modo fu conosciuto questo servo infedele, ecco in qual modo ne fu egli ributtato da quel gran Dio che, avendo disposte in lunga ordinanza nel suo cospetto tutte le nostre iniquità, manifesta i consigli stessi del cuore e, traendo di mezzo alle tenebre le cose occulte, pone in luce la stessa ombra di morte. La più comune opinione si è che egli fosse uno di quegli ipocriti che hanno già ricevuta la loro mercede, la loro ricompensa, e che somigliano ai sepolcri belli fuori, ma non aventi dentro che aride ossa e che putredine. Parve bensì agli occhi degli uomini e giusto e retto il suo vivere. Ma egli ebbe solo una giustizia vana e sterile, che appunto è quel seme che gettato e sparso dagli empi ne perirà. Moltissimi che presenti furono a questo orrendo spettacolo e che sortito avevano un cuor docile e facile a lasciarsi volgere ove a Dio piaceva, passero in loro profitto e rivolgendosi al Signore col pentimento dei loro peccati, ritrovarono nell'aiuto e nel tempo opportuno la sua grazia. San Bruno, che vide e udì tali cose in quel maestro, cui già per suo grande amico e per santo lo aveva ritenuto, rimanendogli nell'animo impressa una così lacrimevole immagine, tornato a casa ne pianse amaramente. Considerando di quale orrore abbia ad essere il cader nelle mani di un Dio vivente. Non altro facendo egli che pensare a questo notte e giorno, e contristato dalle grida e dalla tribolazione di quel peccatore in cui Dio terribilmente veniva magnificato, si risolse, insieme ad alcuni amici e discepoli, di ritirarsi alla solitudine, di prepararsi alla tremenda ora della sua morte, con l'intraprendere un cammino di vita austerissimo. E da qui ebbe inizio il venerabile e santissimo ordine certosino, che tanto bene sempre arrecò alla società, alle lettere ed alla religione. E termino qui la citazione, quindi avete compreso la natura dell'avvenimento: un uomo, un maestro, considerato da tutti un santo, una persona di grandi virtù, una persona pia che aveva persino ricevuto appunto gli ultimi sacramenti dalla Chiesa, dimostra per concessione divina che invece questa era stata un'apparenza ingannevole, che dentro invece nascondeva il seme dell'iniquità e quindi del peccato, addirittura portandolo alla dannazione eterna. E pensate allora questo miracolo, quali frutti anche ha prodotto di conversione in chi ha avuto l'opportunità di assistervi, tra cui San Bruno, con le conseguenze che allora adesso andremo a vedere. Perché fu allora che quindi il santo abbandonò gli onori del suo ufficio e insieme ad ogni attrazione, quindi per le ricchezze effimere di questo mondo, delle apparenze, per cercare invece unicamente i beni eterni, e allora vestendo l'abito monastico. E insieme ad alcuni compagni fu ricevuto da Ugo, vescovo di Grenoble, che era noto invece per la sua santità di vita, e questa volta autentica, ben inteso, il quale esaudì il loro desiderio, assegnando ad essi il deserto della Certosa, dove si recarono e costruirono un monastero. E San Bruno quindi fondò l'ordine dei Certosini. E in esso, fin da subito, rifiorì la vita contemplativa nella sua purezza originale, e con questo spirito il fondatore governò la Certosa per 6 anni, dandovi anche nella propria persona un'autentica regola vivente. Tanto che San Pietro il Venerabile, che era abate di Cluny e amico dei Certosini, paragonò il loro stile di vita a quello dei padri del deserto, andando ad affermare, e cito: «Essi non cessano di dedicarsi al silenzio, alla lettura, alla preghiera e al lavoro manuale, specialmente alla copiatura dei libri. Al segnale dato dalla campana della chiesa, celebrano parte delle ore canoniche, ciascuno nella propria cella. Per il mattutino e per i vespri si riuniscono tutti in chiesa. In certi giorni di festa seguono un ritmo un poco differente. Prendono allora due pasti. Cantano tutte le ore canoniche in chiesa ed insieme, senza eccezioni. Consumano il pranzo in refettorio». E termino anche qui la citazione. Vediamo come lo stesso San Bruno, di questa vita interamente dedicata a Dio e ritirata dal mondo, ci ha lasciato immagini eloquenti, e cito: «Ciò che la solitudine ed il silenzio del deserto recano di utile e di divino a coloro che li amano, lo sanno solo coloro che ne hanno fatto l'esperienza. Qui ci si applica ad acquisire quell'occhio in cui limpido sguardo ferisce d'amore lo sposo divino e la cui purezza fa vedere Dio». Quindi, qui la citazione. Procedendo nella narrazione della vita di San Bruno, vediamo che nel 1090, tuttavia, proprio il Papa Urbano II lo chiamò a Roma come suo consigliere e collaboratore negli affari ecclesiastici. Egli acconsentì ovviamente per obbedienza, però con grande dolore proprio per il fatto di lasciare i suoi fratelli e soprattutto quella vita di solitudine della certosa, temendo invece l'influsso delle distrazioni mondane. Papa però gli era così affezionato da non poter fare a meno di lui, del suo sostegno, e lo tentò persino, pensate, cioè tentò persino di persuaderlo ad accettare l'arcivescovado di Reggio Calabria, per il quale lo aveva designato. Alla fine, tuttavia, dovette accettare il desiderio del santo e quindi gli permise di ritirarsi in un deserto della Calabria chiamato La Torre, nella diocesi di Squillace, dove riprese gli esercizi della vita solitaria con ancora maggiore gioia e fervore. E allo stesso tempo, grazie al generoso sostegno del conte Ruggero, che era il principe normanno di Calabria e Sicilia, poté costruire una nuova certosa proprio lì alla torre, insieme ad un eremo dove trascorse il resto della sua vita come padre di una grande comunità di monaci, di chierici ed anche di laici, ecco. In una lettera all'amico Rodolfo scrisse così, descrivendo la vita della nuova certosa, e cito: «Vivo con dei fratelli, alcuni dei quali uomini assai colti, in un deserto della Calabria, abbastanza distante dalle abitazioni degli uomini. Qui essi, perseverando e vigilanti in una vita santa, aspettano il ritorno del loro maestro per aprirgli non appena busserà». E scrisse anche, in una lettera inviata ai figli della certosa originale, ovvero la grande certosa, cito: «Fratello Bruno, ai suoi fratelli amati in Cristo più di ogni altra cosa al mondo, saluti nel Signore. Ho appreso dai resoconti dettagliati e molto consolanti del nostro venerabile fratello Landuino, con quale inflessibile rigore perseveriate in una saggia e veramente lodevole osservanza. Egli mi ha parlato del vostro santo amore, del vostro instancabile zelo per tutto ciò che riguarda la purezza di cuore e la virtù. Il mio spirito esulta per questo nel Signore. Rallegratevi dunque, fratelli miei carissimi, per la vostra sorte beata e per la generosità della grazia divina riversata su di voi. Rallegratevi per essere sfuggiti alle acque inquiete di questo mondo, abbondano i pericoli e i naufragi. Rallegratevi per avere ricevuto in sorte il tranquillo riposo e la sicurezza di un porto nascosto. Termino anche qui la citazione. E vedete, la grandezza della vita monastica, istituita e regolata dall'esempio, dall'insegnamento e dalla guida di San Bruno, quale valore, quali frutti di beatitudine e di santificazione non ha portato in innumerevoli anime, a cominciare da quelle degli avventurati suoi fratelli, che hanno potuto beneficiare direttamente della sua parola, del suo esempio e della sua presenza. Ebbene, San Bruno morì il 6 ottobre del 1101, lasciandoci, oltre alle lettere, i commenti sul Salterio, quindi su tutti i salmi, sulle epistole di San Paolo, insieme ad una elegia in 14 versi sul disprezzo del mondo. E cosa si potrebbe mai dire di più? San Bruno è stato davvero un uomo autenticamente assetato di Dio, sedotto dall'assoluto, pur mantenendo sempre la più alta e ammirevole discrezione, ed un eminente esempio di tutte le virtù cristiane, a cominciare dall'umiltà, con l'abnegazione nella più risoluta volontà di rinnegare in toto se stesso e il mondo per vivere solamente e pienamente in Cristo, con Cristo e per Cristo, nella totalità della fede, della speranza e della carità. Pensate a quale meraviglia e a quale contraltare egli costituisce rispetto al vizio, al degrado e alla dissoluzione morale e spirituale che attanagliano questa nostra epoca presente e sono diffusi anche in particolare all'interno della Chiesa, fra i consacrati, i religiosi e persino fra gli stessi monaci eredi del grande fondatore, di un così grande fondatore. Oh, il suo è davvero un insegnamento da rimarcare, rinnovare, esaltare e diffondere massimamente. Ed ecco, cari radioascoltatori, penso che possiamo allora fermarci un momento per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Thank you.
Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Possiamo quindi andare ad aprire la seconda parte della puntata, per la quale vorrei invitare Diego insieme a padre Giampio a condividere con noi un loro commento condiviso, diretto e aperto di confronto, di riflessione sulla vita, l'esempio e l'opera di San Bruno, con anche le proprie osservazioni e ispirazioni del cuore, della mente e dell'anima. Lei allora, padre Giampio.
Grazie Valerio anche per questa bella esposizione che ci hai dato di San Bruno, tanti bei particolari che anche non conoscevo e hanno colpito, anche questo suo punto in cui il Signore lo ha toccato per dargli questo scossone, penso anche per tutti gli abitanti di quella città, questa esperienza di questo professore universitario qua così come... E questa sua triste fine e il pensiero dei novissimi, il pensiero dell'eternità. Ricordo un sacerdote che diceva che non ricordo in quali erano ordini religiosi erano, ma dicevano che quando si incontravano avevano memento moris, ricordati che devi morire. Non mi sembra che sia il saluto certosino, però così dalle ricerche fatte, però. I novissimi, un po' un punto d'aiuto per comprendere che cosa, qual è la meta del tempo che dobbiamo utilizzare qua giù, è importante. Ed ecco infatti che leggevo come per San Bruno uno dei punti fondamentali era quella ricerca della gloria di Dio. Uno degli aspetti significativi della spiritualità di San Bruno è la sua costante tensione verso la gloria di Dio. Siamo qui per questo. Leggiamo nel Catechismo: Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e raggiungerlo in paradiso. Bene, voglio glorificare Dio con la mia vita, voglio fare qualcosa per Dio con la mia vita. E ecco tutta la sua vita, fondando l'ordine del Certosino, proprio impostata per dare gloria a Dio. Tanti, tanti, tanti aspetti che ci portano a questo. Allora anche questa bella ricerca di questa gloria di Dio vedeva in Dio la fonte di ogni gioia, la fonte di ogni pace, questo lo portava a desiderare ardentemente la contemplazione della sua gloria, incominciando ad anticipare ciò che c'è nel pieno dei cieli. E questo desiderio si traduceva in una vita di continua conversione, cercando di conformarsi sempre più a Cristo, che un po' anche riprendendo San Benedetto, come chiedeva ai suoi monaci, una conversione tutti i giorni, ogni giorno che si sveglia il monaco deve convertirsi. Ecco che San Bruno riprende ancora questo principio molto bello che lo vuole applicare alla sua vita. Ogni giorno devo convertirmi per conformarmi sempre più a Cristo. Dirà San Paolo: siate imitatori come io lo sono di Cristo. Ma per cercare questa gloria di Dio, per cercare questa conversione, per cercare questa tensione verso la gloria di Dio, Diego, mi dicono anche che la vita certosina ha una particolare cura, è proprio per il silenzio, per consacrarsi anche veramente tantissimo tempo della loro giornata e della loro attività è incentrato nel silenzio. E vedendo questa ricerca della gloria di Dio, comprendo che il silenzio diventa un aspetto fondamentale. Cosa mi dici, Diego?
Ave Maria, ben ritrovati, grazie Valerio, grazie Padre Giampio Maria. Ecco, sì, proprio il silenzio, diciamo, nella vita, ecco, in quella che è stata l'opera terrena di San Bruno, è proprio il silenzio è stato vissuto come via verso Dio. E anche appunto nel fondare appunto l'ordine certosino, il silenzio è stata proprio questa fuga dal mondo. Ecco, Valerio, hai citato la Calabria, quella zona della Calabria dove ha fondato la certosa appunto di San Bruno come deserto, no? E a me è venuta alla mente, chiaramente, anche chi ci ascolta di rimando, viene alla mente proprio anche i padri del deserto, no? E il deserto di per sé, che cos'è? Anche insomma, l'opera di San Giovanni Battista, i 40 giorni che nostro Signore Gesù Cristo passò nel deserto. Ecco, proprio il cercare quel silenzio, perché proprio in quel silenzio si può fare l'incontro con Dio. Un'altra cosa che mi veniva alla mente, appunto, era proprio che Dio non si rivela nel rumore del mondo. Nel primo libro del Re c'è quell'episodio del profeta Elia, no? Insomma, non trova Dio nel terremoto, nel fuoco, in una burrasca proprio di vento, ma proprio nel silenzio, nel sussurro di una brezza leggera. E San Bruno ha fatto proprio di questa verità una regola di vita, comprendendo proprio che il silenzio è il linguaggio di Dio e che solo chi sa tacere dinanzi proprio alla maestà divina può davvero ascoltare la sua voce. Nel nostro mondo moderno, diciamo, diventa ancora più difficile questo, no? Era già difficile mille anni fa, ai tempi di San Bruno, che appunto fu chiamato a ritirarsi dal mondo. E oggi il caos, il rumore è ancora più attuale. È chiaro che, diciamo, qual è poi tutto questo, il silenzio? È far tacere il mondo col suo frastuono, il mondo con le sue mode, il mondo, come dice San Paolo, con quel prurito di filosofie nuove, modernismo, cambiamo le cose, eccetera. E Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi il mondo gira con proprio con le sue mode, con il suo frastuono, come insomma montagne russe, parco giochi, cioè sempre qualcosa di nuovo, no? Però poi la vera novità, quello che rivoluziona veramente la vita di ogni persona, è invece l'incontro con Dio nel silenzio. È un motto, padre, che mi ha sempre colpito, che è il motto proprio dei certosini, che in latino è proprio questo: stat crux, dum volvitur orbis. La croce sta ferma mentre il mondo gira. Il mondo gira, continua a girare, andare avanti, come quel venerdì santo. C'è tutta la folla che era presa nel fare le sue cose, ma la cosa più importante, si stava compiendo proprio lì il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo sul Golgota. Ecco, padre, io penso che questo sia anche un po', ecco, nel silenzio riscoprire Dio, ma riscoprire l'opera di Dio, che è appunto il sacrificio sulla croce.
Sì, mi piace molto, dico, questa parte che mi spieghi di San Bruno, proprio vedere il silenzio che non diventa solo un'assenza di parole, ma diventa proprio un silenzio che diventa una scuola di ascolto, un proprio ascolto di chi? Un ascolto di Dio, un ascolto della propria interiorità, un ascolto della creazione, del libro della natura che ci parla del creatore. Allora ecco che in questo senso, giustamente come dicevi, il silenzio diventa una scuola di vita spirituale in cui si impara a discernere ciò che conta veramente, ciò che ha valore per l'eternità. Questa cosa qui che sto facendo, che sto dicendo, a cosa mi serve per l'eternità? Ecco allora questo silenzio, questo raccoglimento e questo mettere il fondamento della croce, che è un punto saldo, un fondamento che, nonostante tutto qui intorno a noi si muova, questo rimane salda e mentre tutto gira. Ecco allora che questo silenzio attraverso la croce diventa questo ascolto di questa croce che ci insegna una scuola di vita, ci insegna a dare le giuste priorità a tutte le nostre scelte, perché giustamente se sono proprio l'imbroglio, secondo me, uno degli imbrogli moderni che il nemico ci mette oggi, è proprio impedirci di fare silenzio. Oggi l'uomo di oggi, l'uomo del 2000, del 3.0, del 21 secolo, 22 e via dicendo, ha paura del silenzio. Ecco allora che devo avere sempre un sottofondo, sono in casa, devo avere la radio accesa, la televisione accesa, qualcuno che chiacchiera acceso, anche se non lo ascolto. Io tante volte mi accorgo e dico: no, ma sa, padre, così mi tengo, non ci guardo, però ho bisogno di sentirsi. Abbiamo paura del silenzio, perché E nel silenzio che troviamo noi stessi, nel silenzio che si trova Dio, abbiamo paura di fare questo incontro con Dio. Abbiamo paura. Ed ecco allora tutti, anche giustamente, come dicevi, anche tutti questi divertimenti che oggi ci vengono proposti, divertimenti da sballo. Abbiamo bisogno di sempre nuove emozioni che ci tolgono quel raccoglimento, quel silenzio, che diventa ascolto di Dio. Ed è bellissima questa massima di San Bruno, è come la croce resta salda mentre il mondo gira. È proprio perché questa espressione sintetizza l'essenza della spiritualità certosina, è l'approccio contemplativo alla vita cristiana. Proviamo proprio un po' anche a vedere questo bellissimo significato. La croce come simbolo di stabilità eterna. La croce è il punto fermo, un punto fermo che resiste al caos, che resiste al movimento incessante del mondo e rappresenta la croce la salvezza, rappresenta l'amore divino, rappresenta la redenzione ed è intesa come l'unico pilastro saldo in un mondo in continuo mutamento. Tutto gira. Fa girare anche la testa, ma invece la croce rimane salda. Questa resta per l'eternità, passa la scena di questo mondo. Solo queste cose che mi portano alla vita eterna rimangono. Ed ecco infatti il mondo come simbolo di transitorietà. La frase contrappone l'immobilità della croce e la rotazione del mondo, volvitur orbis, e richiama l'idea di un mondo terreno in costante movimento, instabile, soggetto a cambiamenti, a turbamenti. E alla fine è destinato a passare. La croce invece è la verità eterna e immutabile che offre un fondamento sicuro per chi cerca Dio. Quindi il valore della contemplazione certosina fa proprio riflettere questa scelta di vivere lontani dall'instabilità, dalle preoccupazioni del mondo, per dedicarsi completamente a Dio, attraverso la preghiera, attraverso il silenzio, attraverso la solitudine, trovando nella croce un centro saldo che dà senso alla loro esistenza. E con questo dico, penso che sia una cosa, è veramente questo motto che ci hai ricordato, veramente molto, molto, molto preziosa. Te cosa dice ancora questo motto, Diego?
Ah, padre, ci sarebbe tanto da dire perché veramente sono tanti gli spunti. Uno che ha citato lei all'inizio è proprio questo. La croce sta ferma mentre il mondo gira, che significa il mondo visto anche come creazione, no? Tutto termina, tutto deve terminare e tende a Dio. È, diciamo, a Dio che ci porta alla fine, Gesù Cristo. Ci porta Lui. Ci ha aperto quantomeno a questa speranza con quel sacrificio sulla croce. E quindi diciamo che un po' è quella verità assoluta che San Bruno ha sperimentato nella sua vita, che ha messo appunto la croce al centro del suo mondo che girava. Ed è proprio questo che dà, diciamo, in un certo senso. Uno, sicurezza, perché la vera sicurezza della vita di una persona non sono quei beni materiali passeggeri, per quanto uno possa vivere su questa terra, alla fine tutto passa, no? Ma la vera sicurezza, la vera certezza è proprio quella croce di Cristo e soprattutto il crocifisso, come un po' anche i due ladroni, no? Per riprendere un po' la scena di quel momento di passione, il nostro Signore. Ecco, i due ladroni alla fine, uno è la risposta che l'uomo può dare a quella croce, a quel sacrificio. Uno imprecava dicendo scendi dalla croce, salvaci, insomma, eccetera. L'altro invece si rende conto chi ha crocifisso accanto, chi c'è lì accanto a lui, che Dio lo riconosce Signore. Ed è bellissima quella frase che ci riportano nei Santi Vangeli, ricordati di me in paradiso, ricordati di me, cioè tienimi nel cuore. E alla fine il cuore di Dio è quello, è quell'amore per l'umanità, è quel sangue preziosissimo versato per la salvezza, diciamo, degli uomini, ovviamente per chi lo accoglie, per chi lo riconosce. E quindi la risposta, sono due le risposte. Una, continuare a farsi lusingare dalle passioni di questo mondo, che sono così, uno, sfuggevoli, e due, non durano. Oppure fermarsi lì sotto la croce, e quindi la croce sta ferma, e quindi magari prendere anche tante volte come meditazione anche un crocifisso in mano e meditare sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo, che quello, diciamo, si apprende molto di più, diciamo, un santo contemplando il crocifisso da tante altre cose, ecco, da tanti altri studi, ed è proprio questo, ed è quello che ha fatto alla fine, diciamo, San Bruno, è quello che ha fatto San Giovanni sotto la croce, è rimasto lì, mentre gli altri, magari chi è andato ad impiccarsi, chi lo ha rinnegato, chi guardava da lontano intimorito per paura, e chi magari, ecco, come l'altro crocifisso, o come i sommi sacerdoti imprecavano, bestemmiavano, insomma, dicevano: no, non è Dio, insomma, non ti riconosciamo, dacci un altro segno. Che segno ci deve dare di più? È quello, perché non facevano silenzio, perché nel silenzio, stando lì accanto, poi alla fine c'è la presenza di Maria Santissima, la Mater Dolorosa, non è che siamo soli, proprio lì si contempla la croce, che rimane ferma, e rimane ferma alla fine in ogni santa messa, perché in ogni santa messa si ripresenta quel sacrificio incruento del Golgota estremo di nostro Signore Gesù Cristo, si ripresenta lì. Quindi la messa, che cos'è poi la santa messa? Ecco, lasciando perdere tutte queste riforme, tutte queste, appunto, pruriti di filosofia, di cose, cambiamo, lasciamo perdere la tradizione, no, è quella, la croce sta ferma lì, la tradizione rimane salda, perché quella è la prima messa, e da lì discendono tutte le altre messe che vengono celebrate quotidianamente ai tempi di San Bruno, 1000 anni dopo, e fin quando Dio non viene, fin quando ci sarà la parusia di nostro Signore, quindi la seconda venuta. Quindi la croce sta ferma, rimaniamo fermi, saldi in Cristo, aggrappiamoci a quella croce, non vediamola tante volte come una sconfitta, o come una condanna, o come, diciamo, un momento di sofferenza, che Dio non esiste. No, Dio c'è, è lì, è morto sulla croce, sta in silenzio, noi stiamo in silenzio a contemplarlo, non siamo soli, perché poi in quella sconfitta in realtà c'è la vittoria. Come dice San Paolo: dove il tuo pungiglione, o morte, non c'è più. Però è chiaro che dobbiamo aprirci a questo, e ci possiamo aprire solo se, tra virgolette, ci chiudiamo nel silenzio dal mondo. Quindi usciamo dal mondo, stando nel mondo, ma usciamo dal mondo, rinchiudendoci in quel silenzio e stando con Dio, e poi da lì la contemplazione, e ovviamente tutto il resto viene da sé. Insomma, Dio farà grandi cose se noi, giustamente, glielo permettiamo, ma soprattutto se gli diamo anche un po' il nostro tempo, il nostro silenzio, e usciamo da quel baccano del mondo.
E quindi diventa proprio un distaccarsi dal mondo che gira, e un fissare lo sguardo sulla croce che non passa. Molto bello, dico, e anche questo modo di ricordarci di accogliere. Ognuno di noi può accogliere la croce in un modo diverso. Giustamente avevi messo il punto focale del Golgota, come l'ha colto la Madonna, come l'ha colto San Giovanni, come l'ha colto la Maddalena, come l'ha colto le pie donne, così anche noi dobbiamo cogliere la croce, come l'ha colto San Dismo, il buon ladrone. Anche noi dobbiamo cogliere così questa croce. Gesù mi interpella, ognuno di noi non lascia indifferente. Certo, posso mettermi a giocare a dadi, posso anche bestemmiarlo, posso anche insultarlo, posso anche giudicarlo, perché non mi fa finire. Posso anche amarlo e dire: Signore, sono miserabile, ho bisogno del tuo aiuto, Madonnina, aiutami. E questo è anche probabilmente un bellissimo segno di speranza che ci ricordi, Diego, perché quindi questa frase non è solo un motto per i certosini, ma diventa un messaggio universale, perché invita tutti noi cristiani di ogni epoca, di ogni condizione, di ogni stato di vita, a riconoscere nella croce di Gesù Cristo la verità eterna, a non lasciarci travolgere dalle ansie, dalle illusioni di un mondo che è costantemente in cambiamento e tutto preso nelle sue mode. È un invito a trovare questa croce, un invito a trovare la pace, la forza e la speranza in cosa? Nell'abbandono di Dio. Ecco allora, Gesù, pensaci tu, Gesù confido in te, ecco allora una vita centrata su Dio, che quindi una profonda fiducia nella croce che diventa fonte di speranza. Il mondo con le sue vanità, con le sue illusioni, questo mondo che passa, che gira incessantemente, ma la croce resta lì, salda, lì a ricordare la promessa di Dio, il suo amore eterno e la sua vittoria. Ho vinto il mondo. E chi rimane unito a me, chi mi ama, anch'io, io il Padre mio, verremo Lui, prenderemo dimora presso di Lui. Quindi in Cristo anch'io riesco a vincere tutte queste cose che si oppongono alla mia felicità e mi apre attraverso questa strada veramente alla felicità senza fine. Questa felicità senza fine che ha voluto dopo ricercare San Bruno in questa sua ricerca e nel poi voler ideare questo cammino certosino. Non so se Diego, Valerio, avete ancora qualcosa da aggiungere per la, visto che siamo addirittura per la conclusione, se avete qualche altro spunto da condividere.
Ma io, diciamo, come ultima cosa, appunto questo, che in conclusione direi proprio questo, che Cristo deve essere proprio il nostro punto fermo. Cioè il punto fermo di ogni cristiano deve essere quello. Se quello è il punto fermo, anche se il mondo gira, anche se ci prendono dei capogiri, no? Che rimaniamo fermi, saldi lì. Perché poi ecco la frase proprio bella è proprio questa. Maria stava presso la croce di suo figlio. È proprio lì stare, quello stare. Tante volte anche adorazione eucaristica, anche entrare in chiesa e stare lì. Ovviamente quando non c'è la Santa Messa, ecco, anche alla Santa Messa, ma anche quando si va al lavoro, tante volte capita di passare nella chiesa, fare un saluto, cioè stare lì, quello stare, anche quando il nostro Signore era nell'orto degli ulivi, in Getsemani, no? Quelli sono addormentati, però stare lì, quello stare significa accogliere anche il mistero, l'incomprensibile tante volte, però ecco come ha detto lei, padre, abbandonarsi. Dire stiamo lì nel silenzio, perché proprio nel silenzio si fa l'incontro con Dio.
Sì, quindi diventa mettere Dio al centro della vita, come ha fatto San Bruno, esatto. E imparare esatto. A ordinare ogni cosa intorno a Dio, intorno alla croce, evitando tutte quelle distrazioni che ci allontanano da Lui e ci allontanano dall'obiettivo finale, dall'obiettivo per la nostra vittoria finale, per il nostro trionfo insieme a Gesù Cristo. Ci dai tu, Valerio, un po' la conclusione?
No, sì, padre Giampiero, ovviamente io non potrei aggiungere nulla di più di quanto voi avete mirabilmente esposto, quindi avete condiviso proprio portandolo, andando ad esprimere direttamente come pensiero partorito dal vostro cuore nella grazia di Dio, oltre che dalla sapienza dettata dalla fede, sempre della vita di grazia ispirata poi soprattutto in particolare dall'intercessione di San Bruno, dall'analisi, dalla contemplazione e considerazione della sua vita, quindi del suo insegnamento così prezioso e fruttuoso ovviamente per la santificazione generale di tutta la vita delle persone che hanno questo dono, l'opportunità quindi di sentirne parlare, di ascoltare, di ricevere, di cogliere queste parole e l'osservanza del cammino, della ispirazione, dell'esempio che ci ha dato proprio nella partecipazione intima e profonda dell'amore di Dio, secondo questa modalità, questa maniera proprio di elevare lo sguardo della propria mente, del proprio cuore, della propria anima ad una comunione totale con il Signore, con il nostro Creatore. Sì, penso che quindi ora possiamo andare a concludere questa puntata davvero così bella, così preziosa, invocando l'intercessione di San Bruno e chiaramente, cari radioascoltatori, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ancora con un nuovo appuntamento, appunto con una nuova puntata della nostra trasmissione, della rubrica I Santi e i Giovani. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che davvero Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca e preservi in voi la grazia del Signore sempre per la vita eterna, e con l'intercessione dei Santi, in modo particolare anche di San Bruno nella fattispecie. A presto, Ave Maria.